Ma quando divago, lo so. Ci do dentro parecchio. Eravamo a me che vado a trovare mio cugino penalista in una domenica pomeriggio del cazzo. Sulla morte della domenica pomeriggio non se ne parlerà mai abbastanza. Questa prova generale della fine del mondo tutte le sacrosante settimane. La domenica pomeriggio il tempo si dilata, diventa un guerriero invincibile. Il tempo della domenica pomeriggio non batte alla stessa velocità del tuo tempo. Dunque tutto si fa triste torpore, tutto è baratro di nulla. L'ovatta invisibile cala negli appartamenti, le orecchie si separano dal mondo, i tossici danno i numeri, in molti valutano attentamente l'ipotesi del suicidio, i paeselli ameni assomigliano a piccole Nagasaki nel momento di massima popolarità, gite e bagni a mare non corroborano perché aleggiano un'intercapedine di depressione, il momento in cui ti dovrai mettere in macchina e tornare indietro. In autostrada poi l'unico che ti somiglia e ti capisce è il lavorante del pedaggio. Ti ci specchi, ma questo non aiuta, solo impedisce la prospettiva. A casa, nel pomeriggio del ritorno, se i letti sono disfatti, allora c'è da temere. I sogni si accosciano, l'assenza di speranza incrina la convinzione del cattolico praticante, ti scocci di rifarli, perché è inutile, tra poco si va a dormire. Ma se non lo rifai, il letto, il pensiero di quella approssimazione ti imprigiona in una gabbia di malessere. Ti guardi un tempo della partita noioso con un atteggiamento come se da dietro al televisore dovesse sbucare da un momento all'altro il prete che ti confessa prima del trapasso. E quando il prete appare, c'è da giurarci, la prima cosa che ti segnala è il letto disfatto, un macigno senza catapulta, e la notte si fa agitata, si sbrodola nel lenzuolo che diventa una pezza, perché era già una pezza della notte prima. E al buio, nel letto, il lunedì appare come un complotto del mondo ordito esclusivamente contro di te. Invece, nel lunedì vero, si dischiudono rivoli di gioia, anche se non tutto è svanito, qua e là, durante la giornata, affiora l'ombra del cattivo pensiero. Questo, tra 6 giorni, è di nuovo domenica. Comunque, mio cugino apre la porta di casa e me lo dice repentino e furtivo. Vattene nella saletta d'attesa e non ti muovere, devi aspettare un poco, guagliù. Non replico, sudava, ma non fa caldo, dunque quell'agitazione sta sbandierando le sue buone ragioni. I penalisti non cazzeggiano, e la domenica pomeriggio nella casa si occupano di ciò che è proibito nello studio durante la settimana. Valico una nebbia di polvere che sosta dal 1800 e quando arrivo nella saletta avvilita da una coltre di libri antichi, perché così si usa se sei penalista di grido, non sono solo. Alloggiano 4 bestie di 90 kg ciascuna. Una sfilata di panico mi serpeggia sulle cosce, mi guardano ed è come se parlassero, mi stanno dicendo col peso di sguardi palpitanti che mi è consentito essere ovunque ma non lì. C'è questo di brutto questa città, anche quando non hai fatto niente sei costretto a metterti sulla difensiva. Ti impongono il nascondiglio proprio quando sei stato concepito per stare all'aria aperta. Perché sono ignoranti, cattivi e a loro la coca gli fa sempre un brutto effetto. La usano per un obiettivo, una contraddizione che li mette in conflitto con l'universo. Oggi pomeriggio l'universo di questi qua sono io, chiaro, come il gin tonic. Sono il cugino di Vincenzo, sfricolo con la saliva che mi bolle tra la lingua e il palato. E con queste 5 parole credo di aver risolto tutto il palcoscenico di problemi legato alla diffidenza. Manco sicché. Avevano deciso di sacrificarmi sull'altare del cazzeggio come lo intendono i criminali, cioè umiliare il prossimo. Oggi pomeriggio il prossimo sono io. Nessuno ti ha interrogato e vedi di non rompere il cazzo. Si è manifestato vispo e garbato per tutta risposta uno dei 4 energumeni. Accarezzato da una voce roca da 170 sigarette al giorno, sfiorato da una cicatrice verticale vicino all'occhio che precipita giù lungo la guancia con la forma identica di un ombrello. C'ha un ombrello in faccia questo qua, fatto da punti di sutura. Ce ne sono state di facce, ma questa non ti passa facile. Si impiglia nel cervello come il prototipo della paura. Ma non deve essere facile portarsi un ombrello sulla faccia. Deve trattarsi di una fonte calda e inesauribile di frustrazione. Devi sentirti come fatto tutti i giorni. Ma questo è il gioco. Bisogna essere comprensivi anche nel momento in cui hanno deciso di toglierci di mezzo dal mondo. E comincio a perdermi in considerazioni ipotetiche che si riveleranno esatte. Questi sono 4 guardie del corpo di qualche camorrista rilevante che se ne sta dentro da mia cugina a parlare. È domenica pomeriggio e non può riceverlo allo studio. E sapete perché? Perché questo è latitante. Questi pensierini sporchi li faccio mentre guadagno uno sgabello e mi accendo una sigaretta. Faccio una bella boccata e lancio contro un manoscritto di un abate francescano una nuvola densa di smog, quando d'incanto, con il livore gratuito tipico del meridionale del cazzo, uno di quelli mi fa: «Spegni quella sigaretta». Io sollevo lo sguardo e vedo che pure lui sta fumando. La prepotenza, chiaro come la Schweppes, non è mai un buon biscotto se a esercitarla non sei tu. Ora, ragioniamo. Fanno una paura che non vi dico, hanno le ascelle rigonfie di revolver, dettaglio trascurabile perché non serve il revolver con me. È sufficiente una manata di uno di questi stronzi sulla mia guancia con la barba bianca di un giorno per stendermi a terra come il coccodrillo dentro la palude. Insomma, emanano terrore e minaccia da tutti i pori, però oggi sarà quel cazzo di comodino vuoto che mi porto dietro, sarà la vacuità della domenica pomeriggio, sarà che Rita Formisana mi ha irritato il sistema nervoso, sarà che mia moglie si è messa a fare la donna moderna, insomma, oggi ho deciso che non mi nascondo in buon ordine da questi 4 dementi. Dunque non spengo la sigaretta. E sibilo col coraggio del condannato a morte, col cazzo che la spengo. Prima me la fumo, ma poi ti metto il mozzicone nel culo. Che niente ti produrrà perché per te ci vuole ben altro. Forse mo muoio per infarto procurato dallo spavento delle mie stesse parole. Un caso clinico sicuramente interessante. Mi studieranno, statene certi, figli di papà e ambiziosi figli di contadini iscritti a medicina. Gli sguardi dei 4 cadono di colpo sulla novità. La novità sono io. O meglio, la novità è la mia risposta. Sorprendente come un sisma nel cuore della notte. Non sono abituati a questo trattamento articolato di offesa e soprattutto paritario. La loro prepotenza parcheggiata nella notte solista per non avere macchine intorno ora si è ritrovata dentro all'ingorgo. E per costoro, facile facile, non sono previsti semafori. Il più vecchio dei 4 si produce in un sorriso, si sistema meglio sulla sedia come a volersi godere il seguito dello spettacolo che, statene certi, non mancherà di esserci. Vuole vedere come va a finire la partita. È dalle parti dello sport che l'uomo gode veramente, in gratuità. Nel frattempo si è assiepato nei dintorni dei libri antichi un silenzio che promette un casino inenarrabile. Anche quello ci sarà. La prevedibilità del napoletano in questi casi è pari solo alla sua imprevedibilità. Per questo sto ancora qui a regalare una chance a tutti quanti, perché a Varese tutto questo non succede manco sicché. L'offeso riflette, con la calma di chi deve elaborare una risposta adeguata per non deludere i compagnelli, però gli occhietti iniettano livore, come quelli del conte Ugolino. Fa 2 boccate, si aggiusta il pantalone e, come in un duello al rallentatore, prende ad avanzare lentamente verso di me. Affamato come farinata degli Uberti. Oggi tutto Dante, va a capire perché. Forse perché l'inferno è davvero a pochi metri. Si sentono solo i suoi passi pesantissimi sul parquet antico di mio cugino. Un bel parquet, mica legname fasullo. E approda davanti a me in piedi. I suoi genitali all'altezza del mio viso sofferente. Beatrice, forse in una maniera o nell'altra adesso ti raggiungo. Non siamo lontani, Beatrice.